Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando tu morirai, cosa si potrà dire della tua vita? Cosa si potrà dire della tua vita? Allora, molto di quello che siamo dipende dagli esempi che scegliamo di avere intorno a noi. Quando consideriamo le migliaia di anni che la Terra esiste, le persone sulla Terra, e quante persone sono nati, vissuti e morte, considerando che noi moriremo, quando consideriamo l'eternità, quando consideriamo solo la vita, la terra che già c'è stato, la nostra vita è un vapore, anche se tu sei giovane, la morte arriva presto. E quando consideriamo tutto quello e quanto velocemente arriva la morte, per i più giovani, alla luce dell'eternità, diventa molto più chiaro che l'unica cosa che è veramente importante, l'unica cosa che è importante è vivere per l'eternità, perché tutto il resto perderemo. Visto che abbiamo il giudizio davanti a noi, che dobbiamo presentarci davanti a Dio per rendere conto di come abbiamo vissuto, di come abbiamo pensato, di come abbiamo parlato. E poi avremo tutta l'eternità con le conseguenze brutte, terribili o meravigliose, basati anche su come abbiamo vissuto. La salvezza è per grazia, ma la grazia produce una vita trasformata. E poi c'è il giudizio in 1 Corinzi 3 per i credenti. Quante cose che sembrano importanti non sono importanti? Quello che importa è come Dio valuterà la nostra vita. Hai mai pensato cosa in base a come vivo? Cosa si potrà dire della mia vita? E non sto parlando delle cose belle che si dicono ai funerali. Inventano cose belle per le persone peggiori. No, io sto parlando di un vero resoconto della tua vita in una frase o due. Cosa possono dire della tua vita in base al metro di Dio? Non in base a quelle che persone, oh, lei era una buona cuoca, lui era bravo a fare questo. No, non quelle cose. Non quelle cose. Quello che dichiara chi sei stato davanti a Dio. Basterebbe una riga o due righe. L'unica descrizione che importa è quello. Sapete che nella Bibbia troviamo un resoconto della vita di tanti uomini, veramente con una frase? Dio valuta la vita in un certo senso con una frase. Gli uomini di cui vediamo queste frasi sono i re di Giuda e di Israele. E se ricordate, un piccolo resoconto storico, Dio ha scelto Israele come suo popolo. Israele non ha scelto Dio. Non è che c'era questo popolo e hanno deciso di... No, no, non c'era questo popolo, non esisteva. La storia di Israele inizia con Abramo. Dio scelse Abramo quando Abramo visse ad Ur. Scelse, fece delle promesse a lui e ha detto, esci di qua, ti dirò dove dopo, tu esci, poi dopo ti spiego dove, ti darò una discendenza, ti farò una benedizione nella tua discendenza e tutte le famiglie al mondo, ti darò una terra, tua discendenza diventerà un grande popolo e non, va bene? Lui per fede credette a Dio e la sua fede fu messa in conto di Abramo come giustizia, la fede, non le opere. Più in avanti Dio cambiò il suo nome da Abramo ad Abrahamo e aveva promesso a lui una discendenza che diventerebbe un popolo. Allora Dio diede a lui un figlio Isacco, ad Isacco diede due figli Esaù e Giacobbe e Dio scelse che la promessa ad Abramo sarebbe passata tramite Isacco e Giacobbe, non per qualche merito, perché Giacobbe aveva anche peccato molto. La scelta di Dio non è mai per merito. E poi, se ricordate la storia, Dio ha gestito gli avvenimenti nella vita di Giacobbe in modo che ebbe 12 figli maschi. Dio cambiò il suo nome da Giacobbe in Israele, anche nella Bibbia si usano tutti e due, e dal suo nome Israele prese il nome i suoi discendenti, gli israeliti e la nazione Israele. E Dio, come aveva detto ad Abramo, ha mandato i 12 figli di Giacobbe in Egitto, dove hanno vissuto per 400 anni come schiavi, e però Dio li fece moltiplicarsi grandemente, quindi quei pochi persone diventarono una discendenza di 12 tribù, di milioni di persone. E poi Dio mandò Mosè per liberarli, dove dopo essere usciti hanno peccato contro Dio, dovevano vivere 40 anni nel deserto vagando, perché doveva morire tutta quella generazione tranne Giosuè e Caleb per disubbidienza. E poi Dio li ha fatto entrare nella terra promessa, li ha lasciato sotto giudici, uomini che li proteggevano dai nemici, li liberavano e gli davano guida. Ma poi Dio diede a Israele un re, Saul, che però non era fedele a Dio. E poi Dio suscitò un nuovo re, Davide, che è diventato un modello per tutti i re che lo seguivano. Infatti, quando si tratta della vita di un altro re, si confrontava con Davide. Dio confrontava tutti quelli successivi con Davide. Come viveva in confronto con Davide? Davide aveva un figlio, Salomone, aveva tanti, ma uno, Salomone, è diventato re, ma non era fedele a Dio, perché ha peccato gravemente scegliendo donne pagane come regine, e questo lo ha indotto a inginocchiarsi lui e i loro idoli. E per questo grave peccato Dio tolse 12 dei 10 tribù dal figlio di Salomone. E così il regno fu diviso: al nord c'erano queste 10 tribù, Israele, al sud 2 tribù, Giuda, insieme a Beniamino era chiamato Giuda. I re di Giuda erano quelli che erano discendenti di Davide, e Dio aveva promesso a Davide che avrebbe dato il Cristo, il Messia, sarebbe uno dei suoi discendenti. Quindi era la linea di Giuda di re che portava avanti questa promessa che il Cristo sarebbe nato da uno di loro, da una discendenza. Allora, questi re vivevano di Giuda, regnavano da un anno a più di 40 anni. Eppure per ognuno di loro troviamo un piccolo breve riassunto. Alcuni avevano compiuto grandi cose, grandi vittorie, grandi conquiste, grandi edificazioni, altri poco, ma tutti avevano un resoconto di effettivamente una riga, perché tutto il resto non importa. L'unica cosa che importa è se siamo fedeli a Dio. Non quanto bene curiamo la famiglia, non che guadagniamo bene, non che compiamo, non che le persone ti apprezzano tanto, no. Non che arriviamo ad avere una vita comoda, no. L'unica cosa che importa è che siamo fedeli a Dio. Camminiamo nella sua via in modo giusto agli occhi di Dio. Allora, voglio guardare insieme la vita di alcuni re di Giuda, iniziando più o meno con Acasia, che fu il figlio di Jehoshaphat, quindi un po' inizieremo con Jehoshaphat. Jehoshaphat era un re molto fedele a Dio. Saremo in Secondo Cronache, iniziando con capitolo 20, Secondo Cronache 20. Allora, vogliamo considerare alcuni re e vogliamo vedere quanto sono stati influenzati da altri. E vogliamo capire quanto uno può, anche nascendo da un padre malvagio, diventare buono, o nascendo da un padre buono, diventare malvagio. Non siamo schiavi dall'ambiente in cui siamo cresciuti. E l'ambiente in cui siamo cresciuti non garantisce nulla, nemmeno. Dobbiamo noi scegliere dove guardare, quale esempio seguire. Quindi, Jehoshaphat era un re molto fedele a Dio e aveva portato il popolo di Giuda, sotto la sua guida, a seguire Dio fedelmente. Ricordate questo, Jehoshaphat, non vedremo la sua vita, ma ricordate, era un uomo di Dio, fedele a Dio, Jehoshaphat. Ma suo figlio, Azachia, non era fedele come suo padre Jehoshaphat. Voglio vedere la vita di Azachia, figlio di Jehoshaphat, Azachia, poi suo figlio, poi suo nipote. Ok, quindi Jehoshaphat, Azachia, i figli di Azachia e i figli di lui. E la mia preghiera, il mio desiderio è che possiamo vedere, allora, che vita ho io? Che vita ho io? Io lavoro, io mi impegno, ho i miei problemi, come tutti, ma che vita ho io? Cosa sto lasciando? Come si può riassumere la mia vita? Trovate Secondo Cronache 20, Jehoshaphat è morto, e leggo un po' di lui. Secondo Cronache 20, 32, questo è Jehoshaphat. Egli seguì in tutte le vie di Asa suo padre e non se ne allontanò, facendo ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. Quella frase. Quello è un riassunto della vita di Jehoshaphat. Facendo ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. Anche suo padre aveva camminato bene, Asa. Jehoshaphat viene descritto in base al metro di Dio, facendo ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. Quindi Asa fedele, Jehoshaphat fedele, però poi nel capitolo 21, come succederà a tutti noi, Jehoshaphat muore. E un suo figlio, Jehoram, diventa re. Voglio leggere Secondo Cronache 21, da 1 a 7. Questo brano ci aiuta a capire che Dio manda anche il male per giudicare o disciplinare. Non c'è il bene che arriva se non vieni da Dio. Non c'è il male che arriva se non da Dio. Tante persone dicono, ma Dio manda il bene, Satana manda il male. Satana non è mai la fonte originale, principale del male. Dio lo è. Dio dice in Isaia, non c'è sciagura, non c'è calamità se non mandato da me. Allora, si serve di Satana. Chi ha messo in cuore di Giuda di tradire Gesù? Satana. Ma di chi era il piano per Giuda di tradire Gesù? Molto prima che Satana avesse messo nel cuore di Giuda. Grazie Dio per questo, perché vuol dire che Satana non ha potere di mandare i mali che Dio non voleva. Satana non ha quel potere. Questo è un grande sollievo. Allora, secondo Cronache 21 da 1 a 7. Quindi Jehoshaphat si addormentò con i suoi padri e fu sepolto con loro nella città di Davide. Al suo posto regnò suo figlio Jehoram. Egli aveva fratelli, figli di Jehoshaphat, Azaria, Jeiel, Zaccaria, Azariahu, Micael, Shefatia. Tutti questi erano figli di Jehoshaphat, re di Israele. Il loro padre fece ad essi grandi doni di argento, oro e oggetti preziosi, insieme a città fortificate in Giuda, ma diede il regno a Jehoram, perché era il primogenito. Ma quando Jehoram ebbe preso possesso del regno di suo padre e si fu rafforzato, uccise di spada tutti i suoi fratelli e anche alcuni capi di Israele. Jehoram aveva 32 anni quando iniziò a regnare e regnò 8 anni in Gerusalemme. Egli seguì la via dei re di Israele, come aveva fatto la casa di Acab, perché sua moglie era una figlia di Acab, e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Tuttavia, l'Eterno non vuole distruggere la casa di Davide a motivo del patto che aveva stabilito con Davide e perché aveva promesso di dare a lui e ai suoi figli una lampada per sempre. C'è molto lì. E non stiamo qui per guardare ogni dettaglio, ma qualche considerazione. Qui c'è un riassunto della vita di Jehoram. Magari in questi 8 anni in cui ha regnato avrebbe fatto qualche bene, avrebbe avuto qualche vittoria, qualche sconfitta, ma l'unica cosa che importa è il giudizio che Dio ha avuto nella sua vita, che troviamo di nuovo nel versetto 6 che voglio rileggere. Egli camminò nella via dei re di Israele come aveva fatto la casa di Acab, perché sua moglie era una figlia di Acab, e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Questa è l'unica cosa che importa di Jehoram, l'unica cosa. L'unica cosa. Fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Gli uomini valutano le persone in base a tante cose terrene. Dio valuta in base a questo. Cosa fai come marito, come padre, come dipendente, collega di lavoro? Sei il profumo di Cristo? Aiuti la moglie, i figli, i colleghi, le altre nella società, le persone di chiesa a vedere Cristo? Quando tu ci sei, vedono più di Cristo? Vedono in te la pace di Cristo, vedono in te la gioia del perdono, sentono dalla tua bocca le parole di Dio, vedono la tua faccia la pace che supera la conoscenza e l'intelligenza. Jehoram no, perché egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. E piccolo commento qui. Lui era sposato con una figlia di Acab, un re malvagio. E quindi è stata influenzata da lei. Ricordate, Jehoram aveva un buon padre, un ottimo padre, un uomo timorato di via, Jehoshaphat. Però ha scelto, prima di diventare re, aveva scelto come moglie una donna malvagia. E questo lo ha influenzato. Non so io, la Bibbia non dice, ma potrei immaginare che pensava di sposarla perché forse era bella, o forse pensava così di avere qualche vantaggio perché era figlio di un re, di Acab. Però in qualche modo non ha scelto in base a quello che era buono davanti a Dio. E quindi con questa influenza nella sua vita, cosa fa? Uccide i suoi fratelli ed era malvagio. Andando avanti in questo capitolo, scopriamo che Dio fece sì che vari paesi intorno, che prima erano sotto il potere di Israele o Giuda, prima erano sottomessi dal tempo di Davide, Davide aveva conquistato anche Salomone, questi si ribellarono e non erano mai tornati ad essere sotto il potere di Giuda. Questa era una punizione da parte di Dio, perché Jehoram non era fedele. E quindi Dio non ha distrutto il suo regno, abbiamo appena letto, non perché Jehoram non era malvagio, ma perché Dio aveva fatto una promessa a Davide. E che grande verità troviamo lì? Cioè, Jehoram era malvagio. E per merito di lui, Dio avrebbe dovuto solo distruggere Giuda, ma non l'ha fatto. Perché? Abbiamo letto nel versetto 7. Perché no? Tuttavia, l'Eterno non volle distruggere la casa di Davide a motivo del patto che aveva stabilito con Davide. Dio aveva stabilito un patto con Davide. E anche la malvagità di Jehoram non ha potuto distruggere il patto di Dio. Questo è importante. La malvagità non ostacola Dio a portare avanti la sua opera. Ma Dio, nella sua misericordia, avvertì Jehoram della gravità del suo peccato e di come Dio lo avrebbe disciplinato duramente. Dio ama benedire, ama perdonare. Infatti voglio leggere i versetti, sempre capitolo 21, i versetti 12 a 19. Allora, gli giunse uno scritto da parte del profeta Elia che diceva: così dice l'Eterno, il Dio di Davide, tuo padre, poiché non hai seguito le vie di Jehoshaphat, tuo padre, e le vie di Asa, re di Giuda, ma hai seguito le vie dei re di Israele, e hai spinto alla prostituzione Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, come ha fatto la casa di Acab, e hai ucciso i tuoi fratelli, la famiglia stessa di tuo padre, che erano migliori di te. Ecco, l'Eterno colpirà con una grande calamità il tuo popolo, i tuoi figli, le tue mogli e tutto ciò che ti appartiene. Tu stesso sarai colpito da gravi malattie, una malattia intestinale tale che per questa malattia le tue viscere usciranno un po' per giorno. Inoltre l'Eterno risvegliò contro Jehoram lo spirito dei Filistei e degli Arabi che abitano a fianco degli Etiopi. Ed essi salirono contro Giuda, l'invasero e portarono via tutte le ricchezze che si trovavano nel palazzo reale, compresi i suoi figli e le sue mogli. Così non gli rimase più alcun figlio se non Jehoahaz, il più piccolo dei suoi figli. Dopo tutto questo, l'Eterno lo colpì agli intestini con una malattia incurabile. Così, con l'andare del tempo, al termine del secondo anno, per la malattia le viscere gli uscirono fuori e morì in mezzo ad atroci sofferenze. Il suo popolo non bruciò profumi in suo onore come aveva fatto per i suoi padri. Chi ha vinto nella guerra fra Dio e Jehoram? Chi ha vinto? I suoi intestini uscivano e soffriva in mezzo ad atroci sofferenze. Chi ha vinto? Era un uomo che nonostante le cose non si era veduto, teneva il pugno, no, è la mia vita, faccio come voglio. Ma è tutto da guadagnare, arrendendoti a Dio. Ma stoltamente il peccato ci spinge a rifiutare Dio. Jehoram aveva un cuore duro, aveva scelto una moglie che era un brutto esempio, una brutta influenza, e ha pagato duramente per la sua ribellione contro Dio. Dobbiamo capire, solo Dio può benedire e Dio può anche suscitare pesi, dolori, attacchi per disciplinarci o per purificarci. Dipendiamo totalmente da Dio. Se lo riconosciamo o no, noi dipendiamo da Dio. Nessuno è forte in se stesso. Nessuno può dire non ho bisogno di Dio, o meglio dire, uno può dire io non ho bisogno di Dio, come potrebbe dire non ho bisogno di respirare. Non ho bisogno di acqua e cibo. Puoi dirlo, ma non è vero. Quando morì Jehoram, gli abitanti di Gerusalemme proclamarono re al suo posto il suo figlio minore Acasia, che è un altro nome di lui. Consideriamo adesso la vita di Acasia. Leggo secondo Cronache 22 da 1 a 4. Ci sono dei principi importanti in questo brano. Quindi questo è il suo figlio. Gli abitanti di Gerusalemme proclamarono suo figlio minore Acasia re al suo posto, perché tutti i figli più anziani erano stati uccisi dalla banda che era penetrata nell'accampamento con gli arabi. Così regnò Acasia, figlio di Jehoram, re di Giuda. Acasia aveva 22 anni quando iniziò a regnare e regnò un anno a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Athalia, figlia di Omri. Anch'egli seguì le vie della casa di Acab perché sua madre lo consigliava ad agire impiamente. Perciò egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, come facevano quelli della casa di Acab, perché dopo la morte di suo padre, questi furono, per sua rovina, i suoi consiglieri. Di nuovo, una vita. E cosa dice? Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Questo è reso conto della sua vita. Nulla altro importa. E nulla importa della tua vita. Oggi viviamo dove tanti vogliono compiere cose prima di morire. Prima di morire vorrei andare a vedere quello, vorrei provare quello, vorrei tentare quello, voglio... C'è questa mania di voler compiere cose implicando che quello dia senso alla vita. Ma non dà senso alla vita. Senso alla vita è di fare ciò che è bene agli occhi dell'Eterno. E Acasia non ha fatto il bene. Però notate che aveva brutti esempi. Aveva sua madre, che era una figlia di Omri, un altro re malvagio, e lui aveva la madre come consigliere, lei consigliava lui nel male ad agire impiamente. Poi aveva anche quelli della casa di Acab, uomini malvagi, che per la sua rovina erano i suoi consiglieri. E voglio tenere molto in mente questa lezione. Le persone con cui ci mettiamo, le persone che scegliamo di avere nella nostra vita, diventano un'influenza immensa a noi e possono trascinarci verso il bene o verso il male. E quindi, chi sono i tuoi consiglieri? A chi guardi? E a chi ascolti per decidere come vivere? Tanti credenti guardano quello che è normale nella società. Per esempio, come bisogna fare con allevare i figli? La maggioranza delle persone guardano quello che fanno gli altri. Ma se studi la storia, non antica, solo la storia degli ultimi 100 anni, se studi attentamente la storia, tu vedi che la società cambia. Cambia. Cambia, non è mica una cosa fissa da secoli, cambia, spaglia. E quindi, se noi, cos'è normale? Cos'è normale? Cos'è normale per mille aspetti di come si crescono figli? E si guarda quello che fanno gli altri, che cosa fanno loro? Guardano quello che fanno gli altri. E pochissimi valutano. Ma sono persone timorate di Dio, che si sono informati dei principi di Dio, come si vive come moglie, come marito, come si vive come credenti, come usiamo il tempo, come ci vestiamo, come ci divertiamo, come parliamo. E molto spesso scegliamo in modo indiretto quello che fanno gli altri. Tanti famiglie dicono, ma tanti figli è un peso, ma dove prendono questo concetto? Dalla parola di Dio o dalla società? Dove prendono il concetto che tanti figli è, ma non si può, non si può? Dove si prende questo ragionamento malvagio? Dalla società? E il modo di divertirci, il modo di cercare quello che è importante, Chi sono i nostri consiglieri indiretti? Guardiamo quello che è normale e facciamo quello e lasciarci essere consigliati da quello che fanno gli altri. Non è cercare di capire, in Efesini 5, cercare di ben capire la volontà di Dio. Questo è vero in ogni campo della vita. Acasia ha scelto brutti esempi e ha avuto una vita molto lontana da Dio. Dio permise a Ezechia a regnare solamente un anno, poi in base alla decisione di Dio fu ucciso da Jehu, che Dio aveva mandato a uccidere quelli di Israele, il re sopra. E dei suoi figli nessuno era in grado di regnare. Così sua madre, erano piccoli, così cosa fa sua madre? La madre a Ezechia è una donna malvagia, sua madre Athalia, figli di Omri, cosa fece? Quando lui viene ucciso, lei prende il potere. Era una donna malvagia. Leggo, secondo Cronache 22, da 10 a 12. Quando Athalia, madre di Acasia, vide che suo figlio era morto, si levò e distrusse tutta la discendenza reale della casa di Giuda. Ma Jehoshabeath, figlia del re, prese Joas, figlio di Ezechia, la trafugò in mezzo ai figli del re che erano uccisi e lo mise con la nutrice nella camera dei letti. Così Jehoshabeath, figlio del re Jehoram, moglie del sacerdote Jehoiada, era la sorella di Acasia, lo nascose ad Athalia, che non lo uccise. Così rimase nascosto con loro nella casa di Dio per 6 anni, mentre Athalia regnava sul paese. Allora, questa donna malvagia, prima non poteva essere re, era una donna. Numero due, non era un discendente di Davide, era figlio di Omri, era sposata lì, ma non era discendente di Davide. Quindi era donna, non era discendente di Davide, lei uccide tutti i figli del re, del suo figlio, se non questo che è stato nascosto da lei, Joash. Che malvagia donna per avere potere. Quindi, voglio pensare come era per le persone fedeli a Dio, che sapevano che Dio aveva promesso di dare il Messia, il Cristo, tramite un discendente di Davide. Ma per quello che sapevano loro, perché nessuno sapeva di Joash, per quello che sapevano loro, tutti i discendenti di Davide erano stati uccisi. Quindi, agli occhi umani, cosa sembrava? Oh no, il piano di Dio è distrutto, non si può più avere il Messia perché non ci sono più discendenti di Davide, della linea che Dio aveva stabilito. Sembrava che Satana avesse vinto, perché non si vedeva nulla di diverso. Però il piano di Dio non era bloccato, perché nessuno può bloccare il piano di Dio. Non dobbiamo basarci su quello che vediamo, ma dobbiamo fondarci su quello che Dio dichiara. Abramo, in base a quello che vedeva, ah, io sono vecchio, mia moglie è vecchia, e Dio dice che mi darà una discendenza che diventerà una nazione. Allora, Abramo, in quella condizione, se fosse basato su quello che vedeva, avrebbe avuto fede di credere che avrebbe avuto una discendenza? Avrebbe detto, ah no, no, non avrò discendenza. No, io sono vecchio, mia moglie è vecchia, è impossibile. Ma lui ha detto, no, mi fido di quello che Dio dice. Nella tua vita non valutarti, non valutare le situazioni in base a quello che vedi, perché Dio può rendere i discepoli con Gesù. Vedendo questa folla di migliaia di uomini e anche mogli e figli, e non c'era cibo se non un pochettino di cibo, in base a quello era possibile il comandamento di Dio, date voi a loro da mangiare, era possibile? No, assolutamente impossibile, ma non dovevano basarsi su quello che vedevano, dovevano dire Gesù ci ha detto questo E se Lui ci ha comandato, i Suoi comandamenti non sono gravosi, Lui in qualche modo provvederà. Allora per 6 anni questa donna malvagia regnava su Giuda, ma nel 7° anno del suo regno il sacerdote Jehoiada prese coraggio e organizzò di stabilire il piccolo Joas come re. Aveva i capi delle guardie reali da parte sua, aveva i leviti da parte sua. Essendo il piano di Dio, andò bene tutto e Joas fu riconosciuto re, Athalia, la donna malvagia, fu uccisa e il regno fu stabile. Non prendo il tempo di leggere, è molto interessante, in Secondo Cronache 23, da 1 a 15, ma troviamo adesso con questo ragazzino, questo bambino, 7 anni, re, con Jehoiada, che era il sacerdote che lo curava, lo guidava, faceva padre per lui. Questo bambino re seguiva la guida di Jehoiada. Quindi in un certo senso era Jehoiada che dava la guida alla nazione tramite Joas e guidava la nazione a seguire Dio. In Secondo Cronache 23:16 leggiamo la prima cosa che Jehoiada fece appena dopo che Joas era stabilito re. Leggo versetto 16, 23:16. Poi Jehoiada fece un patto tra sé, tutto il popolo e il re, perché i sorelle fosse il popolo dell'Eterno. Ha guidato la nazione a dire: noi siamo il popolo di Dio, camminiamo come popolo di Dio. Abbiamo parlato prima di esempi, influenze negativi. Qui c'è un'influenza positiva. Questo uomo ha guidato tutta la nazione di prendersi la posizione: noi siamo il popolo di Dio. Allora, qual è la valutazione di Dio sulla vita di Joas? Secondo Cronache 24, 1 e 2. Joas aveva 7 anni quando iniziò a regnare e regnò 40 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Sibia di Beersheba. Joas fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno durante tutto il tempo che visse il sacerdote Jehoiada. Allora, questo è importante. Lui fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, non per tutta la vita. Durante tutto il tempo che visse il sacerdote Jehoiada. Qui abbiamo una lezione importantissima. Abbiamo visto questi re con consiglieri, madri malvagi, mogli malvagi, che facevano male agli occhi dell'Eterno. Joas aveva un uomo timorato di Dio come suo consigliere, come l'influenza della sua vita, si potrebbe dire un padre spirituale, e finché aveva quell'uomo nella sua vita, faceva ciò che è giusto agli occhi di Dio, guidava tutta la nazione verso Dio. Quanto importante l'influenza che scegliamo di avere nella nostra vita e anche l'influenza che siamo. È impossibile sovravalutare l'importanza di avere buone influenze nella nostra vita. E quindi dobbiamo valutare chi è che scelgo come influenze nella mia vita. Certamente riguarda chi scelgo con cui passare il tempo. Certamente questo è fondamentale. Non solo importa anche di che cosa parlo quando sono con credenti. Se io sono con credenti e parlo del lavoro sempre, wow, è un periodo molto difficile, wow, è brutto lì, wow, agiscono male, oh, non è sopportabile, oh, che Dio mi aiuti, perché è molto difficile. Se questo è il mio discorso e la persona con cui parlo parla del suo lavoro o delle sue faccende difficili, questa è un'influenza buona? Questa è un'influenza che suscita fede, che suscita ringraziamento? Il marito torna a casa E la moglie inizia: ma no, ti dico tutto quello che è successo oggi, c'era questo, c'era quello, c'era quell'altro, ma ti dico quello che è successo al lavoro, c'era questo, c'era quello, c'era quell'altro. E tutti e due si allontanano ancora di più da Dio. Due amiche si vedono e raccontano tutte le cose pesanti, difficili della vita, e tutti e due dicono: che vita pesante. Oppure, ci aiutiamo a vedere Dio. Ci aiutiamo a vedere le promesse di Dio, ci aiutiamo a ricordare la fedeltà di Dio. C'è anche le altre influenze della nostra vita che parlerò fra un attimo. Quello che voglio ricordare qui, Joas, avendo Jehoiada come buona influenza, camminava bene, faceva ciò che è giusto, ha fatto moltissimo da parte di Dio, ma quando è morto, Jehoiada, la sua influenza sparì, e voglio leggere, è triste, è triste, è triste, ma voglio leggere capitolo 24, secondo Cronache, versetti 15 a 19. Questo brano mi è triste. Ma Jehoiada, divenuto vecchio e sazio di giorni, morì. Aveva 130 anni quando morì e fu sepolto nella città di Davide insieme ai re, perché aveva fatto del bene in Israele nei confronti di Dio e della sua casa. Dopo la morte di Jehoiada, i capi di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re e il re diede loro ascolto. Essi abbandonarono quindi la casa dell'Eterno, il Dio dei loro padri, e servirono gli Asherim e gli idoli. A motivo di questo loro peccato, l'ira di Dio cadde su Giuda e su Gerusalemme. L'Eterno mandò loro profeti per farli ritornare a lui. Questi testimoniarono contro di loro, ma essi non vollero ascoltare. Per me la storia di Joas è una delle storie più tristi della Bibbia. Questo re aveva la benedizione di avere questo uomo di Dio, Jehoiada. Il sacerdote era nella sua vita e Dio l'ha tenuto in vita per 130 anni per essere un'influenza sulla nazione. Joas aveva restaurato il tempio, preso i sacrifici quotidiani, aveva fatto moltissimo la sua influenza finché viveva Jehoiada. Era una buona influenza su tutta la nazione, ma con la morte di questa buona influenza, non avendo più quella influenza, Joas seguì l'esempio e l'influenza di questi capi malvagi e si allontanò moltissimo dall'Eterno. Cominciarono ad adorare idoli. Infatti, il figlio di Jehoiada è venuto a lui per dire: il Signore, l'Eterno ti comanda di tornare indietro, stai peccando. Cosa fece? Lo fece morire. Ha ucciso il figlio di Jehoiada, che aveva fatto così tanto bene a lui, lo ha fatto morire il suo figlio, era pienamente nel peccato. Quindi l'anno successivo a questo, l'Eterno mandò l'esercito dei Siri per sconfiggere Giuda. Era un giudizio da parte di Dio sulla vita di Joas. Poi, visto che Joas aveva abbandonato l'Eterno, l'anno successivo alcuni dei suoi servi lo uccisero. Leggo di questo la brutta fine di una vita che era così bella per anni e poi è andato male. Leggo 25 e 26. Quando i Siri si ritirarono da lui, perché lo avevano lasciato molto malato, i suoi servi ordinarono una congiura contro di lui a motivo dell'uccisione dei figli del sacerdote Jehoiada e lo uccisero nel suo letto. Così egli morì e lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Questi sono coloro che congiurarono contro di lui: Zabad, figlio di Shimeath l'ammonita, e Jehozabad, figlio di Shimrith, la moabita. Quanto riguardo ai suoi figli, le molte profezie dette contro di lui e il restauro della casa di Dio, ecco, queste cose sono scritte negli annali del libro del re. Al suo posto regnò suo figlio Amazia. Che triste fine. Che triste fine. Allora, in teoria potremmo andare avanti, ma non lo faccio per tempo, e vedere la vita di Amazia. Anche lì vediamo l'importanza degli esempi. Però voglio fermare qui e solo trarre delle lezioni per noi. Ricordate che in Corinzi, Primo Corinzi dice che queste cose sono state messe nella Bibbia per il nostro esempio. Noi abbiamo la vita di questi re per un esempio, affinché possiamo seguire quelli che sono di buon esempio e evitare quello di brutto esempio. E la lezione più grande qui è che la mia vita, la tua vita, si può riassumere in una frase. Egli o lei fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, o egli o lei fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Questo è tutto. E come viviamo dipende molto dalle persone che mettiamo intorno. Una giovane mi ha chiesto, tempo fa, no? Abbastanza recente, mi ha detto, come può essere che certi credenti con grande zelo, anche i pastori o missionari, finiscono raffreddati? Come mai? Perché scelgono la compagnia sbagliata. Perché scelgono di compromettere in qualcosa di piccolo e da quello in qualcosa di più grande, in quello da qualcosa in più grande, e poi si trovano lontanissimi da Dio quando prima erano vicini, come Joas. Se noi abbiamo nella nostra vita come influenza e siamo influenzati, ricordate 1 Corinzi 15, 33, cosa dice? Non vi ingannate, la brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Io in un lavoro ho avuto tanti lavori con non credenti, va bene, ma io non devo avere contatto al di fuori del lavoro con loro. Non devono essere la mia compagnia, io sono cordiale, ma non sono le persone con cui condivido. Non sono le persone con cui ascolto, sono molto cordiale, eccetera, ma non è la mia compagnia. Questo è difficile. Quando lavori in un posto e tutti i giorni stai insieme a queste persone, naturalmente diventa la mia compagnia se non dico no, non è la compagnia giusta. Allora, mostro bene a loro, evangelizzo, ma non devono essere la mia compagnia. Ma pensa ad altri esempi di compagnia. Quello che guardo, ormai la compagnia riguarda moltissimo lo schermo. Cosa guardo sullo schermo? La TV, smartphone, computer, quello che ho davanti agli occhi è la mia compagnia. Quello che ascolto, quante persone vedi con le cuffie, cosa stanno ascoltando? Se è musica, quali sono le parole della musica? Cosa sta dicendo? Quello che leggiamo. Quindi la compagnia sono le persone con cui scegliamo di passare il tempo, o tu per tu, o per messaggi, o per quello che ascoltiamo, quello che guardiamo. E tutto questo ci influisce moltissimo. Quanto è importante scegliere coloro che aiutano, ci aiutano a vedere più di Dio, a voler più di Dio, a vedere le promesse di Dio, la santità di Dio. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Pensate a quanto Jehoiada ha influenzato non solo Joas, ma effettivamente tutta la nazione. Se noi camminiamo con Cristo, possiamo essere noi una buona influenza. Ed è buono per ognuno di chiedersi, chi viene influenzato da me, uno, e come? Chi viene influenzato da me? Penso a noi uomini, ma anche voi donne. Ma la mia famiglia, vedendo come io reagisco alle difficoltà, alle cose che succedono in casa, al lavoro, che vanno male, come reagisco? Perché sono un'influenza per quelle persone intorno a me. sto trasmettendo un atteggiamento. Se mi agito, se divento frustrato, se divento scoraggiato, io sto influenzando gli altri. Che influenza sono io? Che esempio sono io? O che possiamo capire che siamo un'influenza e che possiamo camminare con timore di Dio per non essere una brutta influenza. Io prego di essere una buona influenza in ogni campo della mia vita, voglio crescere e prego per quando io non ci sarò più. Io non vivrò mica sempre. E, oh Signore, quale sarà la Chiesa quando io non ci sono? Non dipende da me la Chiesa. Dio mi toglierà via, questo è sicuro. Ma ci saranno uomini che in ogni campo della vita, io non ci sono, ma voglio arrivarci. In ogni campo della vita sono un esempio, in ogni campo, e hanno il coraggio di guidare. Genitori, che esempio? Cosa vedono i figli in te? Escono dalla bocca tanti, wow, wow, wow! Lamentele, scoraggiamento, critiche o escono parole di grazia, fede in Dio, ringraziamento. O che possiamo tutti essere un buon esempio gli uni per gli altri, come i credenti. Stai in guardia chi scegli nella tua vita. E impegnati ad essere un buon esempio. Ricordate un'altra cosa che per me è molto incoraggiante. C'erano i re malvagissimi, ma non hanno potuto interrompere il piano di Dio che va sempre avanti. Dio completerà la sua opera in ogni vero credente e nel mondo. E quindi non devo essere spaventato quando le cose vanno tutto male perché Dio è in controllo. Ricordiamoci di questo. E infine, voglio vivere in modo che per dare gloria a Dio, non per me, non per te, ma per Dio, voglio vivere in tal modo che nel libro di Dio sarà scritto Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. Stai vivendo così? Perché se no dobbiamo confessare perché in Gesù Cristo c'è perdono. In Gesù Cristo c'è perdono. O che possiamo vedere più di Cristo ed essere un esempio affinché altri vedano più di Cristo. Prego che possiamo scegliere i buoni esempi. Viviamo in quel modo che possiamo fare ciò che è giusto agli occhi di Dio. Grazie a Dio. O Padre, ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio che abbiamo tutto quello che serve per camminare in santità davanti a te, però dobbiamo scegliere di avvalerci di quello che tu ci hai dato. E questo vuol dire dobbiamo scegliere di avvalerci dei buoni esempi. Possiamo ascoltare cose che ci allontanano da te, ci fanno non pensare a te, oppure quello che ci fa pensare. Possiamo scegliere le persone che non ci aiutano a vedere più di te o le persone che ci aiutano a vedere più di te. Io prego che sceglieremo in ogni momento, in ogni campo della vita, buoni esempi. E prego che saremo buoni esempi. Oh, quanto male possiamo fare quando non guardiamo a Cristo, perché siamo un esempio per gli altri. E se noi non guardiamo a Cristo, se non siamo il profumo di Cristo, allora siamo la puzza del peccato. E influenziamo nel male. Oh Signore, abbiamo tutti fatto questo e ti chiedo perdono. Aiutaci a capire quanto è importante che guardiamo a te per non sviare lontani da te. Grazie per gli esempi di questi uomini, alcuni buoni, purtroppo vari no. Grazie per l'esempio triste di Joas, perché ci dai quell'esempio come avvertimento per dirci non vivere così. Aiutaci a camminare umilmente davanti a te e quando manca, muore o si trasloca o quello che sia, uno che è un buon esempio, aiutaci a cercare altri buoni esempi, quello che lui non ha fatto. Grazie che ci dai tutto quello che serve per camminare in santità. Oh, ti ringrazio. E ti lodo, grande Padre, in attesa di vederti per mezzo di Cristo. E ti lodo che il tuo piano andrà avanti. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.